Radio Radicale, Benito Mussolini era un grande democratico oppure era un povero opportunista? Alla fine della sua avventura politica, all'inizio del 1945, sperava ancora di farla franca e soprattutto sperava di poter avere un ruolo nel futuro dell'Italia democratica. E a chi pensava di lasciare la pesante eredità e sanguinosa eredità lasciata dal fascismo? Su questo tema ci sono state tante discussioni, si è aperto un dibattito sul vero Mussolini che affrontò gli ultimi mesi della Repubblica Sociale. Quel Mussolini era un Mussolini fascista oppure era un Mussolini disperato che cercava una via d'uscita? E soprattutto chi erano i suoi amici? Con chi pensava di poter riallacciare i rapporti negli ultimi mesi di vita? Ad aiutarci in questo preziosissimo viaggio è Stefano Fabei, che ha scritto I neri e i rossi, i tentativi di conciliazione tra fascisti e socialisti nella Repubblica di Mussolini, con la prefazione di Giuseppe Parlato, edito da Murzia. Tutti sanno che Benito Mussolini è stato un socialista, è stato direttore dell'Avanti, ha avuto un ruolo nel primo partito socialista prima della scissione del 1921 a Livorno. Qualcuno dice che l'antisemitismo di Mussolini nacque proprio durante il periodo socialista. Ma com'è nata l'idea di scrivere un libro sui rapporti tra Mussolini e i cosiddetti partiti democratici? Che cosa ci ha voluto dire con questo libro, Stefano Fabei?
Allora, il libro nasce in seguito alla consultazione di alcuni documenti dell'archivio del generale Niccolo Nicchiarelli, che nel 1944 era diventato vice comandante della Guardia Nazionale Repubblicana a Salò. E nel suo ricchissimo archivio c'è una documentazione riguardante Bonfantini, che era il comandante delle formazioni Matteotti, formazioni del Partito Socialista, che Mussolini volle far liberare al fine di evitare da una parte la guerra civile e dall'altra di garantire la continuazione dello Stato una volta che il fascismo fosse stato definitivamente sconfitto militarmente oltre che politicamente. In quest'archivio appunto c'è una serie di documenti che rivelano come Mussolini nel 1944, disgustato probabilmente da tutte le delusioni accumulate in 20 anni di regime fascista in cui era sceso a compromessi con le forze di destra, con le forze conservatrici, fosse ormai ben deciso a tornare su posizioni, diciamo, di sinistra, su posizioni socialiste. Quello che emerge sicuramente dalla documentazione conservata presso questo archivio Nicchiarelli, praticamente dai colloqui che il Duce ebbe con Nicchiarelli, è questa amarezza, questa disillusione nei confronti sicuramente del popolo italiano e soprattutto di quelle componenti che per 20 anni avevano corteggiato, sostenuto e utilizzato con l'obiettivo di tutelare i propri interessi il regime fascista. Come sappiamo, il fascismo nasce a sinistra, repubblicano, poi è costretto ad accettare la monarchia, diviene monarchico, è anticlericale e poi realizza i patti lateranensi nel 1929 per ottenere anche il consenso dei cattolici. è antimassonico, ma molti esponenti del regime fascista poi sono aderenti alla massoneria. Quindi sicuramente nel 1943, dopo il 25 luglio, dopo l'8 settembre, Mussolini era fortemente deluso, amareggiato e probabilmente sognò anche un ritorno alle origini rivoluzionarie, rivoluzionarie del fascismo, in polemica appunto con Casa Savoia, con gli industriali che da una parte diciamo erano costretti da esigenze di realpolitik a collaborare con i tedeschi, ma dall'altra poi, come ha confermato anche Valletta nel dopoguerra, sostenevano anche le formazioni partigiane. E quindi è un discorso estremamente interessante perché riguarda appunto questo sogno mancato, questo tentativo trasmettere il potere a quelle formazioni della sinistra che il dittatore a tramonto riteneva più vicine o comunque meno lontane da quel fascismo delle origini cui nel 1943-45 praticamente con la Repubblica Sociale aveva cercato di tornare.
Ecco, qualcuno aveva nella cerchia di Mussolini e nel governo che si era piazzato a Gardone Riviera, aveva pensato che si potessero rimettere in piedi i partiti così come erano conosciuti prima del 1924?
Sì, senza dubbio, questa esigenza era emersa anche in certi ambienti fascisti, che auspicavano che al Partito Fascista Repubblicano potessero essere affiancati altre formazioni politiche. Chiaramente poi si trattò solo e soltanto di progetti, di tentativi che furono messi subito a tacere perché da una parte c'erano gli intransigenti di Salò, tipo il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Pavolini, il ministro Ferdinando Mezzasoma della Cultura Popolare, Farinacci, i duri e puri del regime. Dall'altra c'erano poi chiaramente i tedeschi che non guardavano quantomeno con sospetto all'idea che la Repubblica di Mussolini, del teorizzatore dello Stato totalitario che poi durante il ventennio fascista non si era realizzato ma che presupponeva l'esistenza di un unico partito, ovviamente quello fascista, potesse legittimare l'esistenza di altre formazioni che avrebbero dovuto fungere diciamo da opposizione interna, da fronda. Quindi chiaramente c'erano delle sensibilità fasciste favorevoli a questa apertura, anche in polemica proprio con l'intransigentismo fascista che si temeva sollecitasse poi dall'altra parte anche quanti erano favorevoli come comunisti allo scoppio della guerra civile. Però dall'altra c'erano anche dei fascisti tiepidi, moderati, c'era la sinistra fascista che era favorevole a un atteggiamento diciamo così aperturista o comunque di dialogo. Va anche considerato il fatto che quando Mussolini nel 1943, dopo la liberazione al Gran Sasso da parte dei tedeschi, fonda la Repubblica Sociale, è raggiunto da persone che durante il regime fascista erano state oppositrici del regime stesso, basti pensare ai fratelli Bergamo repubblicani, ad alcuni esponenti socialisti, ad alcuni ex sindacalisti rivoluzionari che rientrarono appunto in Italia o si affiancarono a Mussolini sognando che appunto la Repubblica Sociale potesse diciamo, mettere in atto quei postulati rivoluzionari e sociali che erano stati quelli del fascismo sansepolcrista, del fascismo delle origini.
Chi è il ministro dell'educazione del governo Mussolini? Che tipo di personalità è e come contribuisce a scrivere la Costituzione del repubblicanesimo fascista? E perché Mussolini sceglie proprio questo personaggio, Biggini, per ricostruire tra i diversi esponenti il suo governo?
Ma Carlo Alberto Biggini sicuramente era un fascista, diciamo così, moderato, era una persona di cultura, una persona estranea a qualunque estremismo. E quindi Mussolini ritenne di utilizzarlo per diciamo dare una veste anche di credibilità alla Repubblica Sociale. Questo ministro chiaramente sia umanamente sia politicamente era un qualcosa di molto diverso rispetto a quello che poteva essere, diciamo, un Pavolini, un Farinacci o un mezzasomma. Era una persona che godeva di un certo credito e di un certo rispetto anche tra gli antifascisti, tant'è vero che costituisce proprio Biggini il primo trade union tra il duce della Repubblica Sociale e un filosofo come Edmondo Cione, che era stato vicino a Benedetto Croce e che poi appunto se n'era allontanato. Quindi una sensibilità, diciamo così, moderata, una personalità rispettabile, una carta sulla quale Mussolini puntò molto, anche per ruolo, per la preparazione giuridica che Carlo Alberto Biggini aveva. Certo. Mussolini del resto a Salò era costretto a continuare ad essere il duce di tutti i fascisti, quindi sia degli intransigenti sia dei moderati, e fu costretto a essere un conciliatore delle diverse anime del fascismo. E quindi persone come Biggini o persone anche come il prefetto a disposizione Nicoletti, che negli anni 20 era stato, diciamo, un socialista, ma che Mussolini tenne al suo fianco durante la Repubblica Sociale proprio per controllare e monitorare gli sviluppi di questo tentativo di trasmissione del potere dal fascismo al socialismo, appunto la dicono lunga su quella che era la volontà del duce, da una parte di garantire la continuità dello Stato, dall'altra di evitare la guerra civile. E per contattare gli ambienti, diciamo, moderati della resistenza e dell'antifascismo, Mussolini utilizzò proprio sul piano militare il generale Niccolò Nicchiarelli e sul piano, diciamo, politico due personaggi come il ministro Carlo Alberto Biggini e dall'altra parte il prefetto a disposizione Nicoletti, proprio perché erano delle persone che avevano una certa credibilità anche nel campo avverso, perché erano estranee all'intransigentismo, al fanatismo, erano su posizioni, diciamo, chiaramente favorevoli alla Repubblica Sociale, però persone che erano ben decise a evitare qualunque scontro con l'opposizione.
C'era il scusa se la domanda forse è un po' stupida, però magari per chi non le sa certe cose, ma durante la Repubblica Sociale c'è stato un abbozzo di multipartitismo? Da questo reticolo di colloqui e di relazioni che Mussolini riapre negli anni della Repubblica Sociale con Cione, con Biggini e con altri, questa politica, diciamo, dei pontieri, non so se forse questo è il termine giusto, nascono il movimento Indipendenza Nazionale, Libertà e Giustizia Sociale, che poi porterà in qualche modo alla nascita del raggruppamento nazionale repubblicano socialista. È l'abbozzo di un multipartitismo nella RSI o è un'illusione?
Ma secondo me si è trattato d'un tentativo sincero da parte di Mussolini di raggiungere quegli obiettivi che indicavo prima. Da un lato la necessità di evitare la guerra civile, dall'altra la necessità di allearsi con quelle forze che lui tutto sommato riteneva meno lontane dal fascismo rispetto alle forze conservatrici, nazionaliste, monarchiche, rispetto agli industriali, a tutti coloro che avevano ritardato e boicottato, diciamo, la politica sociale del fascismo. Quindi si trattò fondamentalmente di un sogno. Forse politicamente Mussolini ci credette che fosse possibile. C'era sicuramente la volontà all'arroganza, diciamo, dei tedeschi e anche all'atteggiamento intransigente dei duri e puri di Salò, la volontà di far politica fino all'ultimo, e questo anche perché insomma intravedeva la possibilità che lui voleva chiaramente evitare, che l'Italia, per quanto sconfitta, finisse nel campo, diciamo, di influenza anglo-americano e anche sovietico. Ma ecco, da una parte ci fu, diciamo, un atteggiamento pragmatico, politico, dall'altro probabilmente ci fu anche il sogno, l'illusione. Tutti e due questi elementi sembrano emergere da quello che fu appunto la storia di questo rapporto fascismo-antifascismo.
Certo, quanti esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia cascarono nella politica di Mussolini abboccando all'amo del Duce?
Ma sicuramente ci fu, il più importante di questi fu Corrado Bonfantini, che era comandante delle formazioni Matteotti, praticamente le formazioni partigiane del Partito Socialista. Bonfantini era una persona estremamente coraggiosa, estremamente generosa sul piano umano, che voleva assolutamente evitare l'Italia sconfitta finisse nell'ambito, diciamo, nella sfera di influenza americana e anche e soprattutto sovietica. Temeva chiaramente che la politica del partito comunista potesse portare, appunto, diciamo, nell'area di influenza russa l'Italia. E lui inizialmente si adoperò per favorire questi contatti, volle incontrare alcuni esponenti della Guardia Nazionale Repubblicana, fra cui il generale Nunzio Luna e il generale Nicchiarelli, cui prospettò molto sinceramente quella che era la situazione che si sarebbe presentata alcuni mesi dopo. Disse francamente che il fascismo stava perdendo la guerra, che prima o poi comunque i tedeschi si sarebbero ritirati e che quindi era interesse di tutti gli italiani, al di là delle contrapposizioni ideologiche e politiche, pervenire ad un accordo che si sarebbe dovuto concretare anche nella formazione di unità miste formate da elementi fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana e elementi provenienti dalle formazioni Matteotti, che avrebbero dovuto garantire l'ordine pubblico al momento della ritirata dei tedeschi e avrebbero dovuto anche in qualche modo, diciamo, magari sollecitare la trasformazione di quello che era lo Stato fascista repubblicano in uno Stato socialista. A parte Bonfantini, che fu l'esponente più importante, ce ne furono altri, ci fu una persona come Silvestri che era un famosissimo diciamo giornalista, che era stato uno dei più intransigenti oppositori di Mussolini al tempo del delitto Matteotti, ma che poi si era riavvicinato al fascismo nel momento in cui aveva capito che Mussolini era estraneo al delitto Matteotti, un delitto che era stato voluto chiaramente dall'intransigentismo fascista. E quindi anche Silvestri svolse un ruolo estremamente importante. Poi ci furono anche dei comunisti internazionalisti come Germinale Concordia, che magari operavano diciamo indipendentemente dal partito comunista italiano, Gabriele Vigorelli, che era un altro esponente socialista, cioè tutta una serie di personaggi minori della resistenza che da una parte sicuramente temevano quelli che sarebbero stati gli sviluppi nel momento in cui il Partito Comunista avesse continuato a mantenere e addirittura ad accrescere il ruolo che già aveva nel fronte resistenziale. E quindi ecco, ci fu da parte di costoro questa volontà di dialogo. Sicuramente ci fu anche tentativo in qualche modo di tenere il piede su due staffe, per così dire. Fino alla fine alcuni si illusero che i tedeschi potessero rovesciare quelle che erano le sorti del conflitto, e quindi anche nel fronte antifascista qualcuno sognò che potesse essere possibile uno scenario diciamo del genere, quello di una vittoria dell'asse, in cui chiaramente le forze dell'antifascismo avrebbero subito una dura repressione. Quindi c'era chi cercava opportunisticamente di pararsi le spalle. Però un atteggiamento, al di là di questo, ci fu un atteggiamento anche estremamente prudente anche da parte di alcuni esponenti più importanti dello stesso Bonfantini del Partito Socialista. Per esempio lo stesso futuro Presidente della Repubblica, Pertini, che aveva un temperamento umano e politico completamente diverso da quello di Bonfantini, da una parte sollecitava almeno all'inizio Bonfantini a non avere rapporti con i fascisti, a non tentare questo dialogo. Poi però appunto nel momento in cui si trattava di smentire Bonfantini, anche lui ebbe qualche dubbio, tant'è vero che per esempio alcuni anni fa, anzi non due anni fa, il 28 aprile ricordo del 2009, sull'Unità apparve appunto un articolo in cui Sandro Pertini, che era morto nel 90, figurava appunto, cioè risultava privato un po' di quell'aureola di partigiano presidente intransigente pulito al di sopra delle parti, perché il giornalista dell'Unità Giannuli scriveva appunto che a fine guerra in un appartamento della signora Voltolina, che sarebbe diventata nel 1946 la moglie di Pertini, aveva trovato ospitalità il generale e protezione il generale Nunzio Luna, che era un generale della milizia. E il generale Nunzio Luna poi aveva dichiarato che Pertini era consapevole di questi rapporti che intercorrevano tra certi ambienti fascisti e il Partito Socialista, e che solo e soltanto nel momento in cui fu chiaro che appunto nell'aprile del 1945 che erano gli angloamericani a vincere, che Pertini si tirò indietro. Quindi anche figure come Pertini o Lelio Basso, diciamo, non escludevano probabilmente ancora nel, non dico nel 45, ma sicuramente nel 1944 la possibilità in qualche modo di trovare un modo per dialogare con l'esponente della Repubblica Sociale. Quindi ecco, ci sono delle zone d'ombra anche su certi ambienti, su certi esponenti della Resistenza, che la dicono lunga su quello che poi è, diciamo, uno degli aspetti tipici del temperamento degli certo. italiani. Adesso sappiamo benissimo che Carla Voltolina era figlia di un gerarca della milizia, e quindi probabilmente la protezione che la futura signora Pertini dette a questo generale della milizia fascista era determinata probabilmente da ragioni, da vincoli d'amicizia più che da ragioni politiche, però chiaramente certi fatti ci sono stati, cioè certi compromessi, e questi episodi del genere appunto mi incuriosirono. Fu proprio l'articolo di Giannulli nel 2009 che mi sollecitò appunto a mettere a punto questa storia, che poi per 50 anni è stata tenuta volutamente nascosta sia dai fascisti sia dagli antifascisti, perché da una parte i fascisti, appunto, che chiaramente hanno perso la guerra, hanno cercato nostalgicamente di mantenere di ribadire la loro idea di una fedeltà al capo, di un intransigentismo fascista che sicuramente
però,
in alcuni c'era stato,
considerando,
ma in altri no.
Considerando...
E la stessa cosa a sinistra, perché appunto certi contatti tra il Partito Socialista e gli ambienti fascisti c'erano stati, e la cosa creava imbarazzo, tant'è vero che poi nel primo dopoguerra, negli ultimi anni 40, nei primi anni 50, la questione Bonfantini diventò, diciamo, anche uno strumento di dibattito, di contrapposizione, di polemica tra socialisti e comunisti. Praticamente, in breve, gli unici che si astennero da qualunque tentativo di conciliazione tra le parti furono i Duri e Puri di Salò, Pavolini, Mezzasoma, Farinacci, e dall'altra parte il Partito Comunista, Togliatti, Longo e via dicendo. Ma le altre forze dell'antifascismo cercarono o comunque accettarono un dialogo con il fascismo, probabilmente proprio da parte di alcuni nella speranza di evitare lo scontro fratricida che poi appunto ci fu. Da parte di altri, più opportunisticamente, probabilmente si sarà trattato del tentativo di garantirsi la pelle nel caso in cui fossero state le potenze fasciste a vincere la guerra.
Che cos'era la Lega dei Consigli Rivoluzionari e come si pone rispetto al raggruppamento nazionale repubblicano socialista? Che tipo di concorrenza si instaura tra questi due movimenti e qual è la posizione di Mussolini?
Allora, la Lega dei Consigli Rivoluzionari fu creata appunto da Germinale Concordia, che era un comunista internazionalista e che auspicava appunto una repubblica di tipo socialista. Nei confronti di questo progetto di repubblica socialista Mussolini espresse il proprio favore, la propria simpatia nel 1944, nei primi mesi del 45.
Ma loro aprirono una sede, che cosa fecero?
Ma io credo che fondamentalmente sia stata una, diciamo, che tutto facesse capo all'iniziativa di Germinale Concordia e di pochi altri individui. Probabilmente non avevano una sede, certamente ebbero un loro giornale che fu molto apprezzato da Mussolini.
Cioè usciva nelle edicole questo giornale? Cioè andava in edicola?
Non ebbe una grandissima diffusione, ma fra l'altro non ebbe nemmeno una grandissima diffusione l'Italia del Popolo, che era la testata del raggruppamento nazionale repubblicano socialista, per il semplice fatto che i primi numeri vendettero subito 50-60 mila copie e suscitarono un grande interesse, ma proprio il fatto che suscitasse un grande interesse un giornale d'opposizione, diciamo così, alla Repubblica Sociale, d'opposizione interna, sollecitò gli intransigenti, i fascisti intransigenti a devastare la sede dell'Italia del Popolo, a minacciare appunto le edicole che vendevano appunto questo giornale, addirittura fare dei falò. Il Ministero della Cultura Popolare, da un lato, forse su disposizione di Mussolini, dette la propria disponibilità a fornire la carta per questa testata, poi dall'altra fece tutta una serie di storie. Quindi insomma fu un tentativo, diciamo, di conciliazione ostracizzato e condannato e contrastato sia a sinistra sia soprattutto diciamo nell'ambito del fascismo. Del resto all'interno del raggruppamento nazionale repubblicano socialista c'erano sensibilità diverse, c'erano dei socialisti, c'erano dei repubblicani, c'erano delle persone che venivano, diciamo, dall'area liberale e c'erano anche persone che venivano dalla sinistra o addirittura dall'estrema sinistra come Germinale Concordia o Pulvio Zocchi. Poi il movimento chiamato appunto Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista fu minato al suo interno da tutta una serie di personalismi, di contrapposizioni, dalla tendenza da parte di molti dei suoi esponenti a essere i referenti più in vista del movimento stesso. Sicuramente Germinale Concordia, quando creò appunto questo giornale Rivoluzione, che era espressione di questa Lega dei Consigli Rivoluzionari, suscitò grande interesse da parte di Mussolini e questo emerge anche dai resoconti che Carlo Silvestri, il giornalista socialista, ebbe con Mussolini nel 44 e nel 45. Però ecco, bisogna anche considerare, diciamo, l'aspetto, al di là dell'aspetto politico, il fatto emotivo. Cioè Mussolini alla fine del 44 e nei primi mesi del 45 era stretto tra i tedeschi da una parte, che erano contrari a qualunque ipotesi di dialogo con le forze dell'antifascismo, e gli intransigenti del Partito Fascista Repubblicano. E Mussolini probabilmente sognò di tornare a far politica, di continuare ad essere propositivo e magari, ecco, di riportare, diciamo, il fascismo a quelle origini socialisteggianti, rivoluzionarie, che erano state esposte nel programma di Sansepolcro nel 1919. Questo spiegherebbe appunto la grande considerazione, il grande apprezzamento che il Duce ebbe per la testata della Lega dei Consigli Rivoluzionari.
Dunque, un'ultima valutazione su questo tuo saggio. Ma è possibile che nel secondo dopoguerra, cioè, i fascisti non siano stati tentati, visto l'ostracismo che il mondo politico italiano manifestò nei loro confronti, di sputtanare tutti questi del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia che avevano flirtato con loro mentre tante persone andavano a morire, si sparavano nella bassa e comunque era in corso una durissima lotta partigiana. È possibile che non c'è stata questa tentazione di sputtanare una parte del movimento di liberazione italiano per dimostrare che anche loro erano degli opportunisti e non solo i fascisti?
Ma sì, senza dubbio c'è stato, però è stato un fenomeno, diciamo, volutamente limitato a quella che era la pubblicistica reducistica di Salò, il Merlo Giallo, le riviste dirette da o i settimanali o i giornali comunque pubblicati dai reduci della Repubblica Sociale, che portavano alla luce come ci fossero state da parte dell'antifascismo delle posizioni favorevoli al dialogo. Però a parte, ecco, questa denuncia nei confronti della disponibilità al dialogo da parte delle forze dell'antifascismo, negli ambienti, diciamo così, reducisti della Repubblica Sociale, si sviluppò la contrapposizione tra coloro che, per esempio, si vantavano di non aver accettato nessun tipo di compromesso con le forze dell'antifascismo e quelli che, come Nicchiarelli, generale Nunzio Luna, il prefetto Bettini, il prefetto a disposizione Nicoletti, avevano in qualche modo ceduto. E quindi ci fu una polemica fu molto accesa, ma fu molto accesa negli ambienti dell'estrema destra. Per quanto riguarda la sinistra aveva vinto la guerra, il Partito Socialista era uno dei partiti usciti vittoriosi dalla Resistenza e dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui non aveva interesse a riaprire una polemica che era imbarazzante. Molto spesso lo fecero i comunisti, proprio per attaccare certe posizioni del partito socialista, e quindi i comunisti spesso accusarono certi ambienti socialisti di aver dialogato con i fascisti. Però bisogna anche considerare che, insomma, il clima tra il 45 e il 50 e poi negli anni successivi non è che fosse particolarmente favorevole a un dibattito, a un confronto di questo genere, anche perché chiaramente la guerra era finita da poco, quindi da una parte e dall'altra c'erano state persone che si erano sacrificate, che avevano pagato personalmente. Dall'altra però è andato di fatto che, per esempio, certi esponenti della Repubblica Sociale furono visti come diciamo dei tiepidi, dei moderati nel senso negativo del termine. Che poi appunto prima abbiamo citato sicuramente il ministro Biggini, il prefetto Nicoletti, cioè personalità che all'interno della Repubblica Sociale avevano assunto atteggiamenti moderati, ma anche per esempio il comandante della Legione Autonoma Ettore Muti, Colombo, e i suoi collaboratori furono, diciamo, favorevoli a questo dialogo con le forze dell'antifascismo. Praticamente le prime riunioni ci furono tra questi antifascisti disponibili al dialogo si ebbero in un appartamento che si trovava all'interno dello stesso palazzo in cui viveva Gastone Corrieri, che era responsabile uno dei responsabili di questa formazione temutissima dai partigiani, che era la Legione Autonoma Ettore Muti. Quindi un discorso estremamente intricato, imbrogliato, in cui, ecco, le luci e le ombre sono estremamente difficili da separare. Quelli che, ecco, ripeto, si tennero fuori da tutti questi intrallazzi furono sicuramente i comunisti, perché i comunisti perseguivano il loro preciso obiettivo, che era quello che era, condannabile, però se non altro furono sicuramente coerenti. Le altre forze dell'antifascismo invece, appunto, questa intransigenza, questa coerenza tipica del Partito Comunista non l'ebbero.
Beh, certo.
E quindi questo fatto nel secondo dopoguerra chiaramente mise i comunisti all'interno delle forze di sinistra nella posizione di poter vantare e rivendicare a se stessi una intransigenza che altri partiti, soprattutto il Partito Socialista, non aveva avuto.
Certo. Scusami, io di solito non lo faccio, però a proposito di coerenza dei comunisti che tu hai citato poco fa, sarebbe anche curioso andare a rivedere come si erano comportati gli stessi dirigenti comunisti tra il 39 e il 41, quando ci fu quello scellerato patto tra Molotov e Ribbentrop, che praticamente diede il via alla seconda guerra mondiale. Anche loro in qualche modo hanno fatto parte di un ambito politico molto ambiguo nei rapporti con l'internazionale nazifascista. Dunque, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio Stefano Fabei, che ci ha permesso in qualche modo di conoscere una storia nascosta, che nessuno vuole tirare fuori, perché ovviamente non conviene a nessuno, non conviene ai socialisti, non conviene ai fascisti, comunque non conviene all'immagine della politica e della politica italiana, che è sempre stata una politica di ambiguità, di compromesso, e che magari non fa piacere guardare e studiare, ma che comunque esiste, e noi abbiamo il dovere di parlarne. Ne ringraziamo Stefano Fabei, autore dei Neri e i Rossi, edito da Murcia, con la prefazione di Giuseppe Parlato. Ti ringrazio moltissimo.
Grazie a voi, grazie alla Radicale.